Ed eccoci tornati online, sempre su Onde Quadre, in questa full immersion nella Biennale della Tecnologia, di cui noi proviamo a dare un piccolo assaggio. Continuiamo con le interviste di questa domenica mattina e quindi ringraziamo l'ospite, Alessandra Lancillotti, curatrice delle proiezioni della Biennale.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a te per essere qui. Abbiamo detto tante volte che la Biennale è ricchissima di eventi, ricchissima di iniziative, ma non solo lezioni, lectio magistralis, anche proiezioni. In qualche modo non soltanto, diciamo, il parlato diventa momento di confronto, ma anche l'aspetto audiovisivo. In questo senso, qual è stato il suo lavoro?
Sì, in effetti ci si aspetta di trovare al Politecnico sempre conferenze o incontri o mostre che sono delle attività consolidate nella storia del Politecnico. E quest'anno la sala proiezioni, che ha il nome di Sala Lumière, è stato un esperimento, non c'era mai stato nei vecchi eventi di Biennale. È stato un esperimento molto bello. Abbiamo programmato proiezioni cinematografiche a partire dal mattino, quindi ci incontriamo alle 9:30. qui in Corso Duca degli Abruzzi, e la programmazione va avanti fino al pomeriggio. E abbiamo dato spazio a molti centri di ricerca, ad archivi e istituzioni che lavorano sul territorio italiano, ma che si collegano con temi legati alla tecnologia al panorama internazionale.
Beh, diciamo che in parte un po' il Politecnico l'importanza agli strumenti audiovisivi l'ha data addirittura dedicandoci un corso di studio, ingegneria proprio del cinema e dei mezzi di comunicazione. In questo senso, secondo lei, qual è anche la forza e l'importanza anche di momenti come vedere video e proiezioni in un momento di confronto, di ascolto e di riflessione come quello della Biennale?
Beh, il cinema è uno strumento che riesce ad arrivare a un pubblico molto vasto e quindi apre a un pubblico che non è solo quello degli studenti e dei ricercatori. Quindi rende fruibili dei contenuti che non sono magari sempre accessibili attraverso le fonti tradizionali che la ricerca usa, e quindi è uno strumento che apre l'università ad altri mondi. Però secondo me, io sono ricercatrice, cioè mi occupo di ricerca, sono una dottoranda e poi mi occupo di questo archivio audiovisivo che c'è al Dipartimento di Architettura e Design, che è un archivio filmico d'architettura, e anche per noi che facciamo ricerca gli audiovisivi sono importantissimi. Non sono una fonte tradizionale, quindi non sono la fonte più autorevole, ad esempio, per gli architetti e per gli urbanisti, però sono entrati nel panorama del nostro territorio di dati.
Assolutamente, diciamo che dall'essere soltanto i libri nelle biblioteche la prima, unica e sacra fonte di informazione, di formazione, anche il materiale audiovisivo inizia sempre di più ad acquisire una sua importanza. In questo senso, secondo me è molto bello quello che stava dicendo sul fatto dell'inclusività. In questo senso, quando anche uno degli scopi della Biennale è aprire il Politecnico a mondi diversi che solitamente non transitano in queste aule, in questi corridoi, e alcune volte forse nomi altisonanti possono le lezioni di nomi altisonanti possono un po' spaventare e essere un po' anche, diciamo, le difficoltà linguistiche un ostacolo. In questo senso, la forza e l'impatto delle immagini è potente in questo senso, nell'essere più, forse alcune volte più universale.
Sì, il cinema è un po' l'arte che contiene tutte le arti, contiene tantissimi linguaggi, e un film ha molti tipi di narrazione stratificati e quindi può essere recepito da persone che hanno competenze diverse. E può essere recepito anche in forma parziale, può essere anche un'esperienza puramente sensoriale, poi nel momento in cui i film sono più didascalici possono insegnare qualcosa. E anche il linguaggio che usano magari persone specializzate nei film documentari, ad esempio, comunque cambia rispetto all'audience che si ha. Quindi sì, il cinema è un prodotto democratico e non può essere diverso.
È molto bella questa definizione, penso anch'io. Poi, nel senso, l'abbiamo ormai un po' i termini della pedagogia sono entrati un po' nel nostro lessico, e le immagini sicuramente anche nel facilitare la memorizzazione di determinati concetti sono fondamentali. In questo senso il cinema e le proiezioni sono fondamentali. E allora noi, dopo questa piccola introduzione, facciamo un piccolo break e torniamo tra pochissimo con Alessandra. Ed eccoci tornati, siamo qui sempre on the quadre con la nostra ospite Alessandra Lancellotto, curatrice delle proiezioni di questa biennale. Tu vieni da una formazione come architetta, giusto?
Esatto.
E com'è che poi sei approdata alla regia e al mondo audiovisivo?
Sono due percorsi che sono stati sempre paralleli. Mentre studiavo architettura studiavo anche in modo indipendente cinema e ho cominciato a lavorare per alcune produzioni, e poi in un momento fortunato della mia vita mi sono trovata a unire queste due passioni lavorando per un archivio cinematografico, e poi sono arrivata qui al Politecnico dove ho seguito questo progetto per mettere in piedi l'Architeca, l'archivio cinematografico multimediale di architettura, che nasce con del materiale raccolto a partire dagli anni 80 dal laboratorio di tecnologia della rappresentazione sempre ad architettura, che è adesso una realtà archivistica e di valorizzazione.
È sempre bello, anche alcune volte forse il Politecnico ne fa così tante che è difficile saperle tutte, e questi momenti in qualche modo aiutano anche a scoprire il Politecnico, anche a chi lo vive quotidianamente. Un po' questo momento delle proiezioni per voi è stato anche questo un momento per aprire quel lavoro di ricerca di archivio che è stato fatto negli anni, per poi fare quello che è più utile, cioè renderlo pubblico e renderlo fruibile.
Sì, il materiale archivistico è un po' solitario, e anche la vita degli archivisti o dei ricercatori in archivio è una vita solitaria.
Alcune volte, diciamo, l'immaginario quando senti un archivio, pensi un posto un po' polveroso con le ragnatele e che nessuno va neanche a pulire ogni tanto.
E anche quello, però l'archivio vive, e l'archivio tra l'altro è il futuro. Io come regista, ad esempio, filmo sempre meno, perché mi sono stancata di questa bulimia del digitale in cui puoi girare tantissimo e recupero molte immagini del passato che possono essere risemantizzate, cioè non hanno solo un valore in sé didascali che può essere utilizzato. E nella ricerca può essere utilizzato moltissimo il materiale d'archivio, e può uscire dall'archivio e diventare patrimonio collettivo con proiezioni che uniscono un po' persone diverse, pubblici di tipo diverso.
Assolutamente. E questa 4 giorni è stata, appunto, anche per voi che vi siete occupati delle proiezioni, ricchissima di momenti, con un programma serratissimo, perché avete avuto quasi una proiezione quasi continua in questi giorni. Ora noi siamo arrivati alla fine, però ancora ci sono due eventi tra tarda mattinata e oggi pomeriggio, giusto?
Sì, stiamo chiudendo le proiezioni dedicate alle conversazioni Italia-Giappone, che il Japan Hub e Claudia Cassatella, che è una docente di urbanistica, ci hanno proposto. E è stata una serie di 7 puntate, adesso sono in corso la proiezione delle ultime 2 puntate di questi rapporti fra ricercatori italiani e giapponesi su alcuni temi legati alla Biennale di Tecnologia. Quindi hanno realizzato alcuni documentari insieme che sono stati hanno occupato la mattina di venerdì, sabato e anche oggi. E al pomeriggio abbiamo gli ultimi 2 eventi.
Sì.
Cominciamo alle 15 con lo spazio curato da Architeca, l'archivio per cui io ho lavorato e in cui ancora faccio base. E i nostri ospiti saranno Paolo Piumatti, il professore che è responsabile scientifico dell'archivio, insieme ad Alfredo Ronchetta, che ha fondato questo archivio.
Sentivo parlare offline insieme ad Alessio proprio di questo nome.
Sì, Alfredo Ronchetta all'inizio degli anni 80 era un ricercatore e ha fondato un laboratorio di produzione audiovisiva.
È il capostipite, diciamo, di tutto questo.
Sì, e poi tra l'altro molte persone che oggi lavorano un po' al Politecnico con gli audiovisivi, ma anche nel cinema insomma, fuori da questo mondo accademico, si sono formate lì. È stato proprio una fucina di creazione di di professionalità legate al cinema qui in Piemonte importante, e da questa struttura di produzione è nato un archivio che si è stratificato nel corso degli anni e che adesso ha una vita propria, è aperto ed è disponibile per tutti.
Invece l'ultimo evento è alle 16, quindi subito dopo, L'uomo, la macchina e il cinema d'impresa.
Sì, ci saranno con noi Elena Testa, che dirige questo archivio virtuosissimo del cinema d'impresa di Ivrea, che è uno dei più importanti sul tema nel panorama almeno europeo, e che dialogherà insieme al professor Giovanni Ferrero sul rapporto fra uomo e macchina nell'ambito industriale. Quindi qual è stato nel corso del Novecento il rapporto che c'è stato fra queste due entità, uomo-macchina?
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che un po' nella città che ospita il Museo del Cinema questa importanza era quasi dovuta a un'arte del genere, anche nell'interrogarsi sia sul suo impatto sulla società e sia su quelle che sono le implicazioni di una tecnologia del genere nelle nostre vite.
Sì, in effetti sì, Torino poi è sempre più città del cinema, oltre alle cose nuove che nascono e le produzioni che si consolidano, il Festival del Cinema che inizierà tra poco, che cresce, insomma il cinema si rende sempre più uno strumento di analisi, uno strumento di incontro, di approfondimento per tutti, e le questioni tecnologiche portano avanti anche l'evoluzione del cinema.
Assolutamente, è stato un piacere averti qui e scoprire anche, diciamo, questi aspetti, forse alcune volte per noi ingegneri che stiamo più di qua che al Valentino, non scontati del Politecnico, e ti ringraziamo ancora per essere stati qui. Noi ci lasciamo con una piccola clip e ritorniamo tra pochissimo.
Grazie a voi.